magia, stregoneria, paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo che va in onda dai microfoni di Radio Pagana. E nella trasmissione di oggi riprendiamo, vi ricordo innanzitutto che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista, stregone, guardiano dell'Anticristo. Nella trasmissione di oggi volevo dirvi che riprendiamo un discorso che abbiamo iniziato a fare, o che abbiamo fatto, già nel dicembre del 1998, cioè praticamente circa 10 anni or sono. Il discorso riguarda condizioni per essere pagani e apprendisti stregoni. Allora ci facciamo questa domanda, cioè ci chiediamo, ma noi facciamo il discorso del paganesimo, facciamo un discorso sulla stregoneria, ma questo discorso sul paganesimo e sulla stregoneria, da quali persone, da che tipo di persone può essere sentito, ascoltato o comunque recepito? E fu questa la domanda che ci ponemmo nel dare questa risposta che demmo allora e che io adesso vi ripresenterò dopo 10 anni, naturalmente cercando un po' di ammodernizzarla, un po' di attualizzarla. Però, come dico, le cose sembra che all'inizio si dà un certo valore, no? A certi aspetti, poi l'esperienza, il tempo ne cambia il valore, ne cambia la prospettiva, però tutto sommato quella che fu la sensazione di fondo, l'esigenza a cui noi rispondemmo con questo scritto, sono rimaste delle costanti, cioè non è che siano cambiate, non è che la società degli uomini sia cambiata al punto tale da dover modificare questo modo di pensare, questa visione della vita che allora facemmo. Dunque, condizioni per essere pagani e apprendisti stregoni. Appare del tutto evidente, per quanto si è detto fino ad ora, che esistono delle condizioni fondamentali attraverso le quali un individuo può essere un pagano o un apprendista stregone. Data la determinazione con cui la magia nera del cristianesimo e delle sue azioni incidono sul sentire, sul modo di essere e sul modo di guardare il mondo dell'essere umano, esistono degli elementi che caratterizzano gli esseri umani predisposti per diventare immediatamente pagani o apprendisti stregoni. Gli elementi caratteristici sono predisposizioni soggettive che vengono manifestati dagli esseri umani nel loro modo di rapportarsi col mondo. Cioè, se noi praticamente consideriamo l'educazione cattolica, l'educazione cristiana, una costante che viene a pesare su tutte le persone in maniera più o meno violenta, a questa educazione cristiana corrisponde una risposta delle persone, un adattamento psichico, un adattamento emotivo delle persone che comunque non rispondono solo a quello che è l'assolutismo cristiano, ma rispondono anche a tutta una serie di fenomeni, a tutta una serie di messaggi che giungono loro dal mondo e che contribuiscono ai loro processi di adattamento soggettivo alle loro variabili oggettive. Fra tutte queste persone che non hanno soggettivato completamente quello che è l'educazione cristiana, ma hanno messo in atto delle azioni di difesa, delle azioni di uscita da quello che è l'assolutismo cristiano, noi abbiamo individuato 3 tipi di personaggi, cioè 3 tipi di individui. Essenzialmente l'individuo disciplinato, l'individuo appassionato, l'individuo sensibile. Mancando una struttura educazionale che rispecchi i principi del paganesimo e della stregoneria, si è costretti a pescare fra gli esseri umani che per loro caratteristiche soggettive sfuggono al controllo delle religioni rivelate o che, per qualche motivo, ne modificano l'interpretazione soggettiva dei principi in maniera tale da farli aderire a una diversa costruzione, a una diversa logica nei confronti del mondo. Il paganesimo e la stregoneria, per loro natura, non sono in grado di convertire nessun individuo. Cioè, in pratica, non siamo in grado di fare del proselitismo, di dire vieni nel mio gregge o vieni nella mia religione. Perché il paganesimo politeista e la stregoneria sono strutture complesse che implicano la liberazione della libertà dell'uomo. E quando si agisce in funzione della libertà dell'uomo, della libertà dell'individuo, necessariamente succede che non possiamo impossessarsi delle persone, cioè in pratica l'individuo si ribella innanzitutto a colui che gli dà gli elementi per costruire la propria libertà. Per cui non possiamo fare come fa l'Islam nei confronti del cristianesimo, o il cristianesimo nei confronti dell'Islam, dire convertiti alla mia religione, la mia religione è migliore della tua, cioè vieni nel mio gregge o che è meglio del gregge dove sei dentro. Cioè noi non possiamo assolutamente fare questo, perché essendo il paganesimo politeista una religione di libertà e non una religione di verità, non è possibile ridurre qualcuno ad appartenere ad un gregge, a marchiarsi, ma è possibile invece fare dei progetti di vita assieme, è possibile fare dei cammini assieme, è possibile mettere in atto delle azioni per avere delle risposte di libertà nella società, ma non è possibile fare un gregge di persone, cioè si può fare un insieme di persone, ma non un gregge che accetti una verità, proprio perché la libertà di ogni soggetto è scevra da ogni verità, cioè nega qualunque tipo di verità, in quanto la libertà costringe ogni soggetto a costruire la propria libertà e a modificare la propria verità giorno per giorno, proprio in funzione delle pulsioni di libertà che da dentro di lui escono nel mondo. Il paganesimo politeista e la stregoneria, per loro natura, non sono in grado di convertire nessun individuo. Essi rappresentano un modo per affrontare la vita, l'esistenza e la base sulla quale si reggono è la trasformazione dell'individuo nel corso della sua vita. Un percorso di stregoneria o un sentire pagano altro non sono che percorsi di trasformazione soggettiva che trasformano l'esistenza umana in un progetto di costruzione. Un progetto di costruzione che implica la propria volontà, la propria determinazione, il proprio progetto, il proprio scopo, in altre parole, il proprio intento, cioè la manifestazione di quel fanes, di quel fanete, che emergendo dall'uovo primordiale all'inizio del tempo, all'inizio del Big Bang, non fa altro che attraversare ogni soggetto che diventa cosciente di se stesso e spinge dentro di lui per dilatarsi nel mondo. Questo concetto, all'inizio della costruzione del paganesimo politeista, lo individuammo in necessità. E in realtà sia necessità, sia fanes, eros o intento primordiale, non sono altro che lo stesso soggetto, la stessa forza che agisce dentro gli esseri e dentro gli individui. Tant'è che lo stesso Zeus è soggetto a necessità, lo stesso Giove. E per cui ogni cultura, sia quella orfica che individua in fanes, sia quella esiodea che lo identifica in eros, sia quella romana, quella italica che lo identifica in necessità, non cambia assolutamente la questione, si tratta soltanto di riuscire a capire all'interno di quella costruzione culturale cosa noi intendiamo. Nella stregoneria, nel paganesimo politeista, l'oggetto della trasformazione mediante le relazioni col mondo circostante è il soggetto stesso, che scegliendo e imponendo se stesso nelle relazioni determina la qualità della propria costruzione. E anche qui deve essere precisato il fatto che per la religione pagana politeista la differenziazione che c'è fra soggettività ed oggettività in realtà è strettamente strumentale, perché è presa dalla filosofia corrente, che distingue il soggetto dall'oggetto, dall'oggettività nella quale il soggetto si esprime. Ma la visione del paganesimo politeista e della stregoneria va oltre a questo, perché non esiste soggetto ed oggettività, ma esiste un soggetto ed esiste un infinito numero di soggetti che determinano l'oggettività di ogni soggetto. Per cui se io ho un insieme di X, di mille, diciamo mille soggetti, sono mille soggetti che agiscono all'interno di una oggettività formata da mille soggetti. Ma non ho una separazione, proprio perché ogni soggetto subisce i fenomeni da ogni altro soggetto a seconda delle condizioni in cui si trova ad essere. Per cui la visione del paganesimo politeista in realtà va al di fuori delle condizioni in cui si forma la filosofia monoteista, perché la filosofia monoteista separa il Dio creatore, il Dio padrone, dall'oggettività del mondo che ha creato. Il mondo diventa oggetto creato dall'essere, l'essere che è il Dio padrone che crea l'oggetto mondo, e l'oggetto mondo diventa oggettività rispetto al singolo soggetto umano che, identificandosi col Dio creatore, separa se stesso dal mondo. Ma questo fa parte della filosofia monoteista, fa parte del cristianesimo, non fa parte del paganesimo politeista. Detto questo, appare evidente che nessuna via che include la sottomissione di un individuo ad una verità rivelata, sia quella del Dio padrone, sia quella della reincarnazione determinata o guidata da un qualche assoluto, sia quella che sottrae al soggetto la determinazione dell'esistenza, possono coincidere in qualche aspetto con una via pagana o con la stregoneria. Chi si sottomette ad una verità è antagonista al paganesimo e alla stregoneria. Cioè, in pratica, è il fatto di avere una verità rivelata, una verità esterna al soggetto, di avere quell'ideologia assolutista che piace tanto a Ratzinger, non fa altro che separare l'individuo dall'oggettività in cui vive, dall'insieme dei soggetti che formano l'oggettività nella quale il soggetto vive e si espande. Infatti, perché Ratzinger ha tutto questo odio nei confronti del relativismo? Perché il relativismo è la percezione della realtà oggettiva che fa ogni singolo soggetto e che ogni singolo soggetto manifesta nella propria descrizione del mondo. Questo qua implica praticamente che il soggetto, manifestando una propria volontà soggettiva con la quale determina la propria verità del mondo, si sottrae a quella verità rivelata, quella verità imposta, alla quale Ratzinger pretende che i soggetti, gli individui, si sottomettano. Ed è questa la contraddizione che c'è fra la contraddizione, più che contraddizione, diciamo contrapposizione, che esiste fra il paganesimo politeista e le religioni rivelate. Mentre il paganesimo politeista riconosce la molteplicità e l'universalità del mondo in cui viviamo, per cui impone ad ogni soggetto di determinare la propria verità del mondo in base alla propria capacità di percepire e di descrivere quella parte del mondo che incide su se stesso, nella religione rivelata abbiamo la necessità di costringere il soggetto a sottomettersi alla verità che viene manifestata da questo o da quella religione, da questo o quel Dio, da questo o quel padrone. Quando dico antagonista, dunque, non intendo dire nemico del paganesimo e della stregoneria, ma inavvicinabile dal paganesimo e dalla stregoneria. In pratica, ogni persona che va alla ricerca della verità come oggetto in sé non può accettare il paganesimo e la stregoneria, proprio perché il paganesimo e la stregoneria di fatto negano l'esistenza di una verità come oggetto in sé. Pertanto quelle persone non diventeranno mai pagane, cioè non potranno mai essere pagane, avranno sempre una verità da manifestare. E queste persone, la loro adesione ad una verità più o meno rivelata, impedisce ogni percorso di paganesimo e di stregoneria. Lo impedisce in maniera magica. Che significa impedirlo? Che significa impedirlo in maniera emotiva, in maniera istintiva, in maniera logica, comportamentale e in maniera razionale? Quando il paganesimo presenterà delle argomentazioni filosofico-educazionali, magari razionalmente, potrà accettarne alcuni aspetti, ma li rifiuterà nella vita quotidiana. In pratica, è come se dicessimo, i bambini, quando ci si rapporta con i bambini, non si devono alzare le mani e tirare fuori uno schiaffo, si deve avere un atteggiamento più corretto, cioè si deve avere un atteggiamento di persone. E questo discorso, che lo possiamo fare in 100 modi diversi, è comunque sempre accettato da ogni persona con cui parliamo. Non esisterà mai una persona che ti dice devi massacrare di botte il bambino, a parte i cattolici, a parte le loro teorie educazionali dell'asino e del bastone. Ma al di là di questo non esiste nessuna persona oggi come oggi che ti dice no, bisogna alzare le mani sui bambini. Però nel momento stesso che si presenta un problema, La reazione istintuale, la reazione emotiva è sempre quella del Dio padrone. Il Dio padrone che alza le mani e che bastona, che alza le mani e manda il diluvio universale, che alza le mani e distrugge Sodoma e Gomorra. Il padre che alza le mani e dà uno schiaffo al bambino. E quella è la reazione, perché istintivamente, educazionalmente, è stato portato a pensare che la relazione fra sé e il mondo è costruita in questo modo. Quando il paganesimo descriverà il male, le persone che sono alla ricerca della verità potrà essere d'accordo col male, potrà essere d'accordo su ciò che io definisco male, ma quando io attribuirò quel male al Dio padrone, alla struttura educazionale, immediatamente alzeranno una barriera dicendo no, Dio, il Dio padrone non si tocca, cioè non puoi contestare il Dio padrone anche se ha mandato il diluvio universale, anche se ha macellato l'intera umanità. Oppure no, Gesù, il Cristo Gesù non lo tocchi, anche se ha ordinato di sgozzare chi non si mette in ginocchio. Alzeranno una barriera feroce proprio perché la verità, oppure Maometto, insomma, quello no, non lo tocchi, perché alzeranno questa barriera feroce perché questo difenderà le loro emozioni, la loro verità assoluta, che in quel momento viene messa in discussione. Pertanto saranno disponibili a dirti che quel Papa è stato cattivo, che quei vescovi sono stati criminali, che la Chiesa Cattolica ha massacrato, ma Dio non lo tocchi e nemmeno il Cristo Gesù. Cioè c'è quella difesa delle barriere emotive che non si possono toccare. E queste sono le persone che vanno alla ricerca della verità. Quando si per esempio, un esempio di questi giorni è il discorso col Dalai Lama. Noi abbiamo avuto un Bertinotti, per esempio, della Rifondazione Comunista, che ha difeso il Dalai Lama e ne ha preso le parti. Ora, salvo quello che lui, Bertinotti, pensi o non pensi, vi ricordo che Bertinotti era capo di un partito di Rifondazione Comunista. Il Dalai Lama è a capo di un partito, di una fazione sociale che propende per la monarchia assoluta. Ora, mi spiegate quali nessi ci sono fra la necessità di Bertinotti e la visione di Bertinotti, o che ha avuto in generale la Rifondazione Comunista o i comunisti, e la necessità della monarchia assoluta che invece esprime il Dalai Lama. Bene, uno che si dichiara comunista ha praticamente appoggiato uno che chiede la monarchia assoluta nel Tibet. So, per me è un controsenso, è una contraddizione. Comunque, perché? Perché alla fin fine non sono in grado di scindere quello che è le loro emozioni, quello che è la loro adesione emotiva, da quello che è la razionalità, da quello che sono le cose. Quando si argomenterà di relazioni sociali, intuirà quanto gli si dice, ma li etichetterà di utopia o simile, trovando più confortevole l'obbedienza. E noi abbiamo avuto ultimamente, in questi giorni, che il Nepal finalmente va alle elezioni, finalmente il Nepal si libera della monarchia assoluta. E non abbiamo avuto nessuna sinistra che abbia applaudito al fatto che nel Nepal finalmente c'è la democrazia, soltanto perché la forza si definiva maoista, e naturalmente c'è un certo rifiuto in Occidente dei termini come maoisti, però sta di fatto che il Nepal diventa un paese democratico e nessuno c'è nemmeno badato. Naturalmente il Nepal poi sta tirando anche il Bhutan, perché anche il Bhutan sta avviandosi verso una democrazia. Chi dunque può essere avvicinato dal paganesimo politeista e alla stregoneria? Innanzitutto chi ritiene convenienti l'uso di questi strumenti ideali per emancipare la propria posizione sociale all'interno del sistema sociale stesso. Cosa significa questo? Ogni sistema sociale ha al suo interno degli esseri umani che sono sempre alla ricerca dello strumento ideale, ideologico, un insieme filosofico, col quale imporre se stessi o rimuovere o promuovere se stessi all'interno di un sistema sociale. Fino a ieri si sono avvicinati a vari sistemi di pensiero, ma se ne sono allontanati trovandoli inadeguati o parziali, o comunque non soddisfacenti. non si sono mai impegnati a viverli fino in fondo. Sono degli insoddisfatti che quando trovano il sistema ideale per loro, vi si gettano anima e corpo. Per loro la struttura di pensiero diventa uno strumento di promozione sociale. Se poi questo è positivo o meno per il sistema sociale, dipende solo dalla qualità della struttura di pensiero che per le sue caratteristiche seleziona gli esseri umani che vi aderiscono. Quanti e quali sono queste persone? È impossibile dirlo. Normalmente si tengono molto appartate e la loro uscita dalla riservatezza avviene quando decidono di giocarsela. La loro adesione alla struttura di pensiero è molto lenta, guardinga, guidata con attento scetticismo e con elementi critici, ma una volta superata la diga della diffidenza vi si gettano con forza. Queste persone sono preziose per ogni struttura ideale, in quanto sanno dare moltissimo, ripagate solo dall'identificazione soggettiva con quell'idealità. Quella forma di pensiero è diventata parte di loro stessi, essi esprimono se stessi grazie a quella forma di pensiero, che da loro esposta diventa ente vivo e pulsante. Questo tipo di individui è fuori da ogni schema, non è individuabile da comportamenti preesistenti all'incontro della forma di pensiero alla quale aderiscono. Non si possono contare né prevedere. Si sa della loro esistenza, ma si deve avere pazienza e attenderli. Se esiste un vocabolario per definirli, li chiameremo i solitari. I solitari sono anche altri, sono anche coloro che hanno messo in essere comportamenti che hanno preceduto l'enunciazione della forma pensiero. Quando la stregoneria e il paganesimo politeista vengono definiti, qualcuno ha preceduto quella definizione o aspetti di essa. Diremmo che la quantità ha generato la qualità. Una forma di pensiero non è estranea al tessuto sociale in cui si esprime, ne raccoglie le tensioni, i desideri e i progetti e li ritrasmette in una forma logica. Quelle tensioni, quei desideri e quei progetti sono già embrionalmente presenti fra gli esseri umani in cui quella forma pensiero viene definendosi. A volte può succedere che quella forma pensiero nasca da più parti contemporaneamente, abbia più fonti attraverso la quale venire alla luce. Quali sono dunque gli esseri umani che anticipano o sono sensibili alla forma pensiero del paganesimo politeista e della stregoneria? Il primo gruppo sono essenzialmente gli autodisciplinati. Gli autodisciplinati mal tollerano gli esseri umani in ginocchio, mal tollerano la sottomissione e la dipendenza da una qualche forma esterna alla loro vita in modo da condizionarla. Ogni forma di pensiero nel mondo circostante chiede loro di aderire rinunciando alle loro determinazioni. Chiede loro di sottomettersi magari parlando di una qualche forma di rispetto o di accettazione. Gli autodisciplinati sono coloro che praticano forme di impeccabilità, forme di comportamento uguali a quanto esprimono e se non sono in grado di mascherarsi accuratamente sono malvisti dal sistema sociale che vive di sotterfugi in quanto quel vivere di sotterfugi viene messo in pericolo dalla loro impeccabilità. Nel paganesimo politeista e nella stregoneria la loro impeccabilità diventa un fare divino, un'azione da Dio. Diventa essenza stessa di determinazione nella vita quotidiana. La loro impeccabilità attraverso il paganesimo e la stregoneria impone al sistema sociale rispetto e deferenza. Qualunque sia il grado e la direzione in cui praticano quell'impeccabilità, per loro il paganesimo politeista e la stregoneria diventano armi per fare dell'impeccabilità e della coerenza soggettiva strumenti di determinazione. Nel sistema sociale in cui viviamo, gli autodisciplinati mettono paura. Da un lato praticano il rispetto, ma dall'altro lato la violenza comportamentale davanti alle ingiustizie. Giustizia e sottomissioni sono antitetiche. All'interno di un sistema sociale che fa del compromesso nella sottomissione gerarchica, gli autodisciplinati suscitano scompiglio emozionale soltanto per il solo fatto di esistere. Costoro non sono sottomessi a nessun dio padrone, né a speranze di determinazioni esterne ad essi. La loro impeccabilità li rende avvicinabili dal paganesimo politeista e dalla stregoneria. Il secondo tipo di essere umano, avvicinabili dalla stregoneria e dal paganesimo politeista, è l'essere umano appassionato. E di questo ne parleremo nella prossima trasmissione. L'importante è che noi riusciamo a capire questo. Quando noi esprimiamo una forma di pensiero, delle idee, che a noi appaiono belle, che a noi appaiono precise, non necessariamente vengono recepite nello stesso modo da altre persone. Un po' perché esiste una differenza culturale fra chi esprime le idee e chi le idee le riceve. Un po' perché esiste un diverso intento nella propria esistenza. In pratica, anche se io posso essere d'accordo con alcune persone che vogliono togliere i crocefissi dai muri, abbiamo dei percorsi e degli intenti diversi, per cui anche se tutti e due, o tutte e tre, o tutte e cinque, vogliamo togliere i crocefissi dai muri, le motivazioni per cui noi lo facciamo sono talmente diverse da non incontrarci, anche se tutto sommato vogliamo fare la stessa e identica azione. In pratica, ciò che quando noi affermiamo una certa struttura di pensiero, non necessariamente quella struttura di pensiero viene accolta dagli altri, perché ciò che noi esprimiamo appartiene ad un insieme di esperienze che noi abbiamo sviluppato nel corso della nostra esistenza. Per cui ciò che a noi appare assolutamente chiaro e assolutamente evidente, ad altre persone devono prendere la nostra comunicazione e inserirla nel loro insieme. Naturalmente ogni volta che inseriscono qualcosa nel loro insieme, modificano il loro insieme, modificano tutto se stessi e costruiscono una nuova esperienza all'interno della quale devono adattare se stesse. Per questo hanno più successo coloro che vanno a dire in giro «noi vediamo la Madonna». Perché? Quando uno dice «io vedo la Madonna», cosa fa? Prende questa affermazione e la inserisce in una struttura di pensiero che è necessariamente quella cattolica, in cui la Madonna ha un certo ruolo, per cui è molto facile trovare in giro delle persone che credono che la Madonna possa apparire. Ma quelle persone che credono che la Madonna possa apparire sono delle persone facilmente avvicinabili da chi vede la Madonna, perché chi vede la Madonna o chi afferma di vedere la Madonna non fa altro che affermare le stesse condizioni culturali che loro vivono e che loro ritengono possibili. Pertanto, per riuscire ad avvicinare le persone, è necessario entrare nella sintonia culturale di quelle persone. E siccome le persone vengono educate a credere che la Madonna può apparire, ecco che chiunque vada in giro a dire che lui ha visto la Madonna riesce ad avvicinare tutte quelle persone che, educate dal cattolicesimo, credono che la Madonna possa apparire, per cui riescono anche a trovare gente da truffare in maniera molto facile. Questo vale anche per i maghi truffatori, perché possono truffare le persone? Perché le persone sono educate alla credenza che qualcuno può fare il mago e curargli il cancro e curargli le malattie e fargli vincere il Superenalotto. Se non ci fosse questa credenza di fondo nelle persone, il mago non riuscirebbe a truffare le persone, esattamente come il prete non riuscirebbe a truffare i suoi parrocchiani se i parrocchiani non fossero convinti che il prete sia un'emanazione di Dio, sia voluto da Dio. Cioè, in pratica, è soltanto la credenza che ti porta a truffare. Ora, se ti scosti da questo ambito e esci dalla condizione della credenza e vai a pescare fra quelle persone che hanno un'autodisciplina sufficiente per vivere nella società, per costruire dei progetti, per guardare al loro futuro, chiaramente quelle persone non sono truffabili, perché non puoi vendergli niente, cioè non puoi entrare nella sintonia culturale. Allora, ciò che tu dici loro, cioè la proposta religiosa del pagano politeista, da un lato viene rifiutata da chi è alla ricerca della verità, da chi è sottomesso alla verità assoluta, dall'altro lato L'autodisciplinato che potrebbe accettare, che potrebbe utilizzare la struttura religiosa pagana politeista, ha una capacità di determinazione, una capacità intellettuale, una capacità di determinazione di se stesso talmente alta e talmente elevata che prima di accettare una cosa, prima di farla propria, deve vivisezionarla. E quando la viviseziona, può continuare a vivisezionarla soltanto se il primo pezzetto che incontra di quella cosa entra in sintonia con i suoi bisogni, con le sue esigenze, col suo pensiero, cioè ha delle assonanze. Se non ha immediatamente delle assonanze, prende e butta via tutto. Faccio un esempio. Molti scritti che io ho fatto, io li firmo come meccanico apprendista stastregone guardiano l'anticristo, cioè tutti gli scritti in pratica che ho fatto. Ebbene, se una persona comincia a leggersi i miei scritti partendo dal guardiano dell'anticristo, spesso prendono e buttano via tutto. Cioè la parola guardiano dell'anticristo è una sigla che serve a, per alzare una barriera rispetto a quelle persone che potrebbero usarla, ma che vorrebbero che sia a modo loro, che funzionasse come dice loro, che le persone entrassero in sintonia con il loro modo di vedere le cose. Quando si trova una parola guardiano dell'anticristo, si alza immediatamente una barriera psichica davanti al loro tentativo di utilizzare le persone che normalmente arretrano. Questo significa che le persone che invece si fermano a studiare la cosa, si fermano a valutare la cosa, soltanto dopo lunga meditazione, soltanto se quella cosa gli funziona, se la religione pagana politeista va ad incontrare le loro esigenze, possono prendere in considerazione. Ma serve una persona assolutamente impeccabile, cioè una persona che dice io agisco nella vita quotidiana e agisco perché io sono una persona, sono un soggetto di diritto, sono una persona che determina le proprie scelte, potente o non potente che sia, non ha importanza qual è il grado di potenza, io sono me stesso, io ho la dignità di essere un soggetto nella vita. Bene, quella persona può incontrare la religione pagana politeista e può usare la religione pagana politeista per i suoi scopi e per i suoi fini. Può usare quelle idee per i suoi scopi e per i suoi fini. Attenzione che usare non è un termine dispregiativo. È dispregiativo soltanto dal punto di vista monoteista, perché è solo il Dio padrone che si può permettere nel monoteismo di usare le persone, di usare le cose, di usare la creazione in quanto suo oggetto. Ma in realtà qualunque persona al mondo usa ciò che incontra per costruire la propria vita, per costruire la propria esistenza. Ciò che incontra è la cultura, è il sapere, o se vogliamo mettere al contrario l'ignoranza, ma non esiste l'ignoranza, esiste una non cultura, cioè una mancanza di cultura. Cioè tutto quello che esiste e che noi riusciamo a concepire sono strumenti che usiamo per la nostra esistenza. Il sapere e la conoscenza sono degli strumenti che vanno rubati, perché soltanto rubandoli li possiamo fagocitare, li possiamo fare davvero nostri, li possiamo soggettivare e usarli nella vita sociale. Se noi non li rubiamo, gli strumenti della conoscenza, gli strumenti della consapevolezza, restano semplici informazioni che stanno sulla superficie delle nostre emozioni, ma non penetrano dentro di noi. Rubare è un atto inteso come un atto organizzato, voluto, un atto di volontà, un atto di impegno soggettivo, un atto di trasformazione soggettiva per raggiungere l'oggetto. Proprio il termine rubare, inteso come arraffare, fagocitare, far proprio, è l'atto con cui si afferra la conoscenza. Ed è bisogna essere molto disciplinati per fare questo, è necessario essere impeccabili. Perché se non sai rubare in maniera impeccabile, non è che semplicemente vieni colto in flagrante dalla guardia giurata, ma la tua stessa conoscenza, il tuo stesso sapere, non riesce neanche a riconoscere l'oggetto che devi andare a rubare, la conoscenza che devi andare a rubare. Cosa è veramente prezioso e cosa non è prezioso? Per cui rischi effettivamente di mettere in atto una serie di azioni senza poterle portare alla fine. Questo elemento, questo tipo di individuo, l'individuo autodisciplinato, l'individuo impeccabile, l'individuo che sa esattamente cosa vuole e sa cercarsi gli strumenti per volerlo, questo personaggio può diventare un pagano politeista. Ed è una delle tre tipologie di personaggi. Io la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo per oggi la chiudo qui. Domani, quando farò la prossima trasmissione, parleremo degli altri due personaggi, che essenzialmente sono l'individuo appassionato e l'individuo sensibile. Nella società in cui viviamo esistono individui che hanno tante passioni, passioni per gli altri. Questo scritto è del 1998, ma già nel 2003-2004 venne scoperte le capacità empatiche che legano le persone, il piacere cerebrale che veniva letto nelle persone quando si mettono al servizio di altri, quando soggettivano quelli che sono i bisogni di altri, le necessità di altri. Cioè, in pratica, la società in cui viviamo è estremamente più dinamica, estremamente più ricca di quanto l'egoismo cristiano vuol far credere. E questi due personaggi, l'individuo sensibile e l'individuo appassionato, sono due tipi di personaggi molto, molto presenti nelle nostre società civili. Il problema è che sono personaggi che spesso pagano dei prezzi altissimi nella società, proprio per le loro passioni, per la loro percezione delle contraddizioni del mondo. E quei prezzi altissimi gli vengono fatti pagare proprio dai monoteisti che usano questi personaggi. Li fanno piangere davanti ai bambini che muoiono di fame in Africa, li fanno piangere davanti a immagini di dolore che loro stessi come monoteisti vendono e spacciano. Bene, ricordandovi dunque che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista, stregone, guardiano dell'Anticristo, vi do appuntamento per la prossima trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo che andrà in onda sui microfoni di Radio Pagana. Ciao a tutti e a risentirci alla prossima trasmissione. Ciao!